Expo alla Turca. Tante pagine ancora occupate dall'Expo, ma soprattutto dalle reazioni agli scontri, insomma, quello che molti chiamano poi teppismo nel centro di Milano, ma quasi nulla sul padiglione della Turchia, che non ha fatto in tempo ad aprire, che già è stato chiuso, transennato, perché un pezzo di soffitto è venuto giù. E il fatto ci va a rigirare il coltello nella piaga. Lente d'ingrandimento, 10-12 pagine dedicate all'Expo e agli scontri. Insomma, di spazio i maggiori quotidiani ne hanno dedicato parecchio a Milano. Ma per trovare la notizia di un pezzo di soffitto del padiglione turco che crolla il primo giorno e ferisce una donna, bisogna munirsi di una lente d'ingrandimento. Prendete la stampa di Torino, in prima pagina ecco che campeggia il titolo trionfale: Milano e l'Expo più forti dei violenti. A pagina 2 si replica: Milano è più forte dei teppisti. A pagina 8 ancora toni entusiastici, selfie, cocktail e coda per il sushi, un sabato di struscio tra i padiglioni. Pagina 10, la festa di un paese che scopre di potercela ancora fare. E il soffitto? Un minimo riquadro nell'angolo di pagina 10, cade placca di metallo, ferita una donna. Una riga per dire che il padiglione è stato chiuso. Il primo giorno. Repubblica però vince la sfida, 15 pagine, e l'incidente finisce in un catenaccio sotto il titolo di pagina 12. Anche il Corriere della Sera è abbastanza disinteressato all'episodio. Gian Antonio Stella, una delle prime firme del giornale, tiene a puntualizzare come Expo sia un successo. È bella l'Expo 2015, bellissimi alcuni padiglioni. Bella e bella, eh? Dalle gole desertiche degli Emirati Arabi al vaso luna della Corea, dall'alveare britannico alle suggestioni del bosco austriaco, per non dire dell'albero della vita del padiglione Italia. Una meraviglia. Ecco, che c'entra la fame con tutto questo? Boh, vabbè, adesso non esageriamo. Comunque, dicevo stamattina, ancora pagine e pagine su quello che è accaduto nel centro. Ieri c'è stata una contromanifestazione, cioè il sindaco Pisapia, capeggiando, o forse semplicemente bisognerebbe dire mescolandosi alla gente, è andato lì con tanti altri a ripulire i muri. C'è una foto in prima pagina del Corriere della Sera di un bimbo molto piccolo con dei guanti di plastica che gli hanno messo, una maglietta con scritto chissà perché Vigili del Fuoco, e sta strofinando un muro sul quale però non si vede nessuna scritta, chissà dove hanno preso questa foto. Scrive in prima pagina il Corriere della Sera: la Procura di Milano stima in 500 il numero degli esecutori degli attacchi. 2/3 sono italiani, molti piemontesi. Strana cosa questa, come molti piemontesi? A cosa vuole alludere dicendo che c'erano molti piemontesi? Il resto del Carlino scopre che, insomma, gli arrestati sono persone, comuni, non sono mostri, insomma. Quasi tutti i lavoratori precari. Il commesso, l'hostess, doppia vita d'antagonisti, titola il resto del Carlino. I cinque arrestati rischiano l'accusa di devastazione. Poi, insomma, mette i nomi di tutti. L'hostess, nel senso che Anita, 33 anni, ha un lavoro precario da hostess nei convegni. Ecco. Va spesso alle manifestazioni, eccetera, eccetera. Tutti gli altri, più giovani, hanno visto poi arrivare i genitori che chiedevano colloqui col magistrato, ognuno c'ha il suo avvocato, e si stupisce un po' il Carlino dicendo che non sono i soliti avvocati che difendono quelli degli scontri di piazza. Insomma, si fa un gran abuso del termine black bloc, ma poi alla fine, se mai sono esistiti i black bloc, di sicuro non esistono ancora oggi. C'è anche Casarini che dice la sua. Sulla Repubblica, guerriglia inutile e idiota. I protagonisti la chiamano rivolta, ma la vera rivolta è quella di Baltimora. A Milano invece è andato in scena un capolavoro al contrario, una guerriglia urbana idiota, inutile, autoreferenziale, controproducente, senza consenso sociale, che è riuscita a dare torto a quelli che avevano ragione nel contestare l'Expot. Vabbè. Così, con tono amareggiato, parla Luca Casarini, o Casarini. ex leader dei disobbedienti, qui lo scrivono in tutti e due i modi, vabbè, ex leader dei disobbedienti, eccetera, eccetera, ora dirigente di Cell, che ha rilasciato questa intervista all'Huffington Post, in cui dice appunto che la vera rivolta è quella di Baltimora. Ma poi a Baltimora ci sono tanti che dicono che quella di Baltimora così è stata una devastazione di teppisti, compresa la farmacia saccheggiata, poi la foto insomma che ha fatto il giro del mondo della mamma che è andata a riprendersi uno degli incappucciati, non so se anche là li chiamano Black Bloc. Black lo era in tutti i sensi, ma comunque che lo ha preso prima a scappellotti, poi anche per un orecchio se l'ha riportato a casa. Chissà, magari c'è qualcuno a Baltimora che dice: qui a Baltimora sono stati solo teppisti, la vera rivolta è stata quella di Milano. L'essenziale è che le rivolte avvengano a casa d'altri, possibilmente dall'altra parte del pianeta. E c'è anche chi scrive che questa Disneyland è un po' caruccia quando si parla di mangiare qualcosa. Due pagine alla fine di tutte quelle dedicate agli scontri e alla pulizia dei bravi cittadini di Milano. C'è anche: dalla discoteca tedesca alle luci della Cina, ecco l'effetto Disneyland tra i padiglioni, gadget tecnologici, giochi per bambini, videogame e musica. Nella kermesse mondiale la gara per attirare visitatori va in scena ben lontano dai temi dell'alimentazione. E poi, a proposito di alimentazione, tutti in fila alla ricerca del viaggio gastronomico, ma i prezzi sono un po' alti. 5 euro per un toast. Vabbè. Già uno paga quanto paga, 35 euro per entrare, e poi insomma, non c'hai 5 euro per un toast. Caffè espresso a 1,50 euro, oibò. Menù stellati 90 euro. Così si rischia che chi viene da fuori si porti cibo e bevande da casa. Sarebbe stupendo, vada all'Expo con la gavetta. Vogliamo parlare di cose serie? Allora, un commento di Francesco Gesualdi sul sito informativo Comune Info, che titola: Expocrisia 2015, nutriamo il profitto. E scrive Gesualdi: nutrire il pianeta, recita lo slogan di Expo 2015, e la mente corre subito al miliardo di affamati che affollano il mondo. Ma di affamati all'Expo non ce ne sarà neanche uno, perché del loro destino in realtà non importa niente a nessuno. Siamo solo di fronte all'ennesimo caso di ipocrisia, all'ennesimo caso di strumentalizzazione da parte dei potenti, che usano le emergenze umanitarie per dare una connotazione buonista ai loro progetti di tutt'altro stampo. Basta scorrere la lista degli sponsor per rendersene conto. Ai primi posti spiccano nomi come Coca-Cola, Nestlé, Ferrero, Unilever, potenti multinazionali che le guide al consumo critico di tutto il mondo indicano come imprese che non brillano per responsabilità sociale e ambientale. Coca-Cola da anni è contestata per la politica antisindacale da parte dei suoi imbottigliatori, che in Colombia comprende perfino l'assassinio dei delegati sindacali. Nestlé e Ferrero sono criticate perché acquistano cacao da zone dell'Africa dove le piantagioni giungono a utilizzare lavoro minorile in schiavitù. Unilever è additata perché ottiene il tè da Kenya e India, dove la legge consente di utilizzare lavoratori precari per salari indegni senza nessuna garanzia sociale. Tutte pratiche che contribuiscono a creare la fame, non a eliminarla. Perché la fame non dipende dalla scarsità di cibo, ma dall'ingiustizia. Lo dimostra il fatto che il 75% degli affamati si trovano nelle campagne. Muoiono di fame perché non dispongono di terra o perché le terre migliori se le sono prese gli stranieri, che stanno tornando nel sud del mondo per produrre cibo da esportare nei paesi ricchi o addirittura per fabbricare bioetanolo. Il fenomeno è stato battezzato land grabbing, cioè furto di terre, e coinvolge un'area grande come mezza Europa, principalmente in Africa. Da uno studio che abbiamo realizzato e pubblicato online, dal titolo «I padroni del nostro cibo», emerge che il settore agricolo è dominato da poche multinazionali che presidiano i posti chiave della filiera, per fare del cibo nient'altro che un business secondo le più spietate logiche del profitto, dello spreco, del disprezzo umano e ambientale. Una manciata di multinazionali, fra cui Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, controllano il mercato di sementi e pesticidi, cercando di spingere sempre di più verso sementi OGM modificate per indurre gli agricoltori a utilizzare erbicidi specifici e utilizzare quote crescenti di fertilizzanti, pur sapendo che nel lungo periodo l'eccesso di sostanze chimiche conduce alla perdita di suolo agricolo. Secondo le Nazioni Unite si perdono ogni anno dai 5 ai 10 milioni di ettari di terra agricola a causa dell'erosione e dell'impoverimento dei suoli. E poi più avanti, abbastanza lungo, l'articolo, se davvero vogliamo, questo è il finale, se davvero vogliamo nutrire il pianeta non è di più tecnologie che abbiamo bisogno, ma di un altro modo di distribuire le terre, di gestire le sovvenzioni all'agricoltura, di regolare gli accordi commerciali, di orientare l'intervento pubblico. In altre parole, c'è bisogno di un'altra politica. Ecco, ma a proposito di quanta terra ogni anno venga erosa, impoverita o cementificata e asfaltata, torniamo su Repubblica perché, insomma, poco più avanti di tutto questo spazio dedicato all'Expo e a quanto costano i toast, c'è anche una pagina su quanta terra da coltivare è sparita anche quest'anno in Italia. No, perché qualcuno ha poi fatto i calcoli anche sulla superficie per creare l'Expo, che non è che poi sparisce, cioè tutta quella roba rimane più o meno lì. E quindi, insomma, è un'altra enorme fetta non lontano da Milano che viene impermeabilizzata. E poi, vabbè, ci sarà la solita trafila di alluvioni, smottamenti e così via. 50 ettari di cemento al giorno, così il bel paese asfalta il suo futuro. Una pagina intera di Repubblica. Allarme dell'ISPRA, basta costruire o sarà troppo tardi? Beh, tutto questo ce lo diciamo dopo l'Expo. Nel solo 2014 sono stati coperti 200 chilometri quadrati di suolo e inizia così l'articolo. Nemmeno la grande crisi ha fermato l'unica impresa comune nella quale gli italiani delle ultime generazioni sembrano essersi coalizzati. Il consumo irreversibile del sacro suolo della patria, cioè il più evidente dei nostri suicidi collettivi. E questa è la più impressionante tra le moltissime notizie contenute nel rapporto 2015 sul consumo di suolo che dopodomani sarà reso pubblico dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA. Nel 2014 abbiamo tombato col cemento altri 200 km quadrati di suolo. Ogni giorno perdiamo 55 ettari, ogni secondo ci giochiamo tra i 6 e 7 metri quadrati di futuro. In totale il suolo consumato in Italia è arrivato a quota 21.000 chilometri quadrati, cioè il 7% del territorio. Ora, questo articolo di Tommaso Montanari rileva che c'è una speranza, cioè al Maurizio Lupi è subentrato Graziano Del Rio, il quale ha subito promesso che si costruiranno solo opere utili. E commenta l'autore dell'articolo: sembra ovvio? No, sarebbe rivoluzionario se si romperà con la legislazione d'emergenza pro cemento made in Maurizio Lupi. Ma c'è da fidarsi, il disegno di legge sulla semplificazione presentato dal Presidente del Consiglio Renzi, di concerto con la Ministra Marianna Madia, promette al contrario di aggravare le conseguenze del micidiale sblocca Italia voluto da Lupi e fatto approvare da Renzi nello scorso novembre. Insomma, quindi vedremo quante promesse manterrà Del Rio e se lo sblocca Italia continuerà a cementificare l'Italia o un po' meno. E insomma, a proposito dei black bloc che non esistono, ma neanche Al-Qaeda esiste, no, questa è la mia vecchia fissa, però. Cioè praticamente sì, esiste da quando l'invenzione mediatica poi a un certo punto ha creato una sorta di franchising, però nei giorni scorsi non ha ricevuto molta eco l'intervista del cosiddetto imam di Bergamo, il capo della madrassa di Bergamo. A Bergamo c'è una madrassa. Questo signore Zulkifal, ma arrestato nei giorni scorsi in questo blitz che comincia ad avere un sapore così di arrafazzonato e di bufala, perché poi alla fine insomma non hanno trovato granché. Sì, lui è radicale, ma dice: sono contrarissimo alla violenza, seguo il Corano perché il Corano è un libro di pace, insomma tutte le cose che dicono i cosiddetti islamici moderati, anche se lui dice: sì, sono radicale ma non un terrorista. E disquisisce sul termine Al-Qaeda, che significa in arabo la base, per cui dice: sì, capita di dire Al-Qaeda nelle nostre telefonate, ma stiamo parlando della base. Quando uno parla di una base qualsiasi dice Per cui, insomma, accusa di faciloneria i traduttori che hanno appunto imbastito questa operazione. Secondo lui ci sono solo errori di traduzione o malinterpretazione di quello che dicevano. Però è interessante quando arriva a dire che Bin Laden non ha mai usato il termine Al-Qaeda. Quindi, insomma, Bin Laden con Al-Qaeda non c'entrava nulla, secondo lui. E comunque ribadisce che appunto Al-Qaeda è praticamente un'invenzione mediatica, poi che ci siano varie Al-Qaeda del Maghreb, di questo, di quell'altro, questo è successivo al fatto che qualcuno ha cominciato a inventarsela, ma Bin Laden non ha mai detto Al-Qaeda in vita sua. Vabbè, poco importa, troppo tardi. Il Fatto dedica un paio di pagine alla situazione in Tunisia. Ecco qua, insomma, doppia Tunisia, feste e balli sull'orlo dell'abisso del califfato. A poco più di un mese dalla strage del Bardo, il timore dei tunisini di farsi inghiottire dagli estremisti, la loro voglia di ricominciare e il crollo del turismo, purtroppo, per forza. Nella pagina di fianco c'è, con il pretesto ottimo di parlare di un libro dal titolo Soldatessa del Califfato, c'è così un articolo sull'ISIS e i suoi orrori, stupri, suicidi e bugie. Ho visto tutto. Aisha, una giovane donna tunisina, viene da una famiglia modesta di osservanza sunnita, bella, forte, intelligente, laureata. A un certo punto della sua vita decide di diventare una muhajira, una sposa pellegrina, soldatessa dell'ISIS. Si trasferisce in Siria, passando ovviamente dalla Turchia, perché come volete fare per arruolarvi nell'ISIS? Insomma, a un certo punto, molto presto, si è resa conto di quali orrori commettessero. L'uomo che l'ha tirata là e che l'ha sposata, tra le altre cose, ha partecipato anche al massacro dei cristiani a Mosul. Insomma, quello è stato il culmine. Dopodiché lei ha tentato più volte di scappare finché c'è riuscita, e tutto questo lo ha raccontato a Simone Di Meo e Giuseppe Iannini, che hanno messo insieme appunto questo libro Soldatessa del Califfato. Leggo a un certo punto nell'articolo: in Tunisia esiste una estesissima rete di intermediari che opera per conto di al-Baghdadi, il califfo, per assoldare nuovi adepti. Si muovono nelle moschee e nei centri culturali o di preghiera. Per ogni nuovo ingaggio incassano dal califfato dai 3.000 ai 10.000 dollari, un affare. Però, poi racconta questa Aisha, che sicuramente è un nome inventato, posticcio, perché non mettono la sua vera identità, e parla anche di questi campi di concentramento sessuale, luogo di tormento per le prigioniere infedeli costrette a prostituirsi per i soldati del califfo. Molte sceglievano di ammazzarsi e per questo di notte erano costrette a dormire completamente nude, in modo da non avere nulla con cui uccidersi. Erano corpi straziati e abbandonati. Le donne yazide venivano vendute come schiave a 30 dollari. E così. Dunque, su Repubblica viene ricordato che il blogger dell'Arabia Saudita Raif Badawi non solo è sempre in carcere, ma ogni tot tempo riceve la sua razione di frustate, perché siccome è stato condannato a 1.000 frustate, se gliele danno tutte assieme ovviamente poi rimangono le ossa, e allora ogni tanto gli danno una scarica, aspettano che poi si rimarginino. Sì, siamo in Arabia Saudita, sì. Cioè un paese con cui si fanno ottimi affari, campione degli Stati Uniti nell'area. Raif Badawi è da 3 anni in prigione per aver chiesto la separazione fra Stato e religione. Per lui si sono mobilitati politici, intellettuali, organizzazioni internazionali. Nella giornata mondiale per la libertà di stampa racconta in una telefonata alla moglie: io umiliato davanti alla folla come punizione per ciò che ho scritto. E così. Poi di Grecia non se ne parla molto stamattina, però io torno sul sito Comune Info per leggere un pezzo di Franco Berardi, il nostro amico Bifo, non so se dire ex ministro dell'economia greco, comunque insomma su come siano riusciti a disfarsi del fastidioso ministro dell'economia greco. Il titolo è Il dilettante, c'è un malato. Tre medici si aggirano per la stanza con i loro rimedi. Gli danno pillole stimolanti e gli estraggono il sangue. Prevedibilmente il malato peggiora. Ma la cura prosegue imperterrita e il malato ben presto è vicino a tirare le cuoia. A questo punto arriva un nuovo medico. Osserva che la cura è sbagliata e che occorre sospenderla. Che dicono i tre luminari? Dicono che il nuovo medico è arrogante, si veste in maniera bizzarra, manca di rispetto e dunque è un dilettante. I medici della Troica hanno distrutto la Grecia, impoverito ogni paese europeo, diffuso l'odio e devastato i servizi pubblici, poi hanno aggredito Varoufakis per nascondere una verità che i popoli europei ormai conoscono bene. La Troica, incaricata di succhiarci il sangue, ha impoverito le società dei paesi europei e sta portando l'Unione verso il fascismo, la guerra e il collasso. L'hanno aggredito e alla fine tolto di mezzo. E le borse ora volano. Hanno ottenuto la testa di Varoufakis. Bravi. Ma la testa di Varoufakis resta ben salda. Sulle sue spalle quell'uomo è a questo punto il solo leader politico di cui l'Europa dispone. Negli ultimi due mesi abbiamo assistito a uno spettacolo. Un professore che ha insegnato nelle università di mezzo mondo e ha scritto libri di rilevanza internazionale accetta di mettersi al servizio del suo paese e del futuro dell'Unione Europea. Dice una cosa semplicissima: togliendo risorse alla società non si può curare l'economia. La Grecia è stremata e gli altri paesi lo saranno presto. Occorre restituire risorse a chi ne è stato privato. Varoufakis ha una competenza economica che i professionisti dell'estorsione che siedono ai tavoli di Bruxelles neppure sognano, ma è anche un essere umano dotato di intelligenza e sensibilità. Ma pare che le due cose non possano andare insieme. A una riunione di economisti si è permesso di dire che prima di prendere una decisione lui guarda negli occhi i disoccupati del suo paese. Questo fa di lui un dilettante perché gli economisti professionisti non guardano negli occhi nessuno. La miseria, l'umiliazione e la morte che van seminando non risulta sui libri contabili. Più la gente crepa, più volano le borse. Coloro che hanno il potere in Europa hanno dichiarato guerra all'intelligenza. Come possono tollerare Varoufakis? Hanno dichiarato guerra alla società. Come possono tollerare un tizio senza cravatta che vuole fare dell'economia un sapere al servizio degli esseri umani? Così Franco Berardi, Bifo. Ora per questi ultimi minuti, Renzi scopre il dissenso, è il titolo di Il Fatto, è stato contestato. E, alla festa dell'unità, manganellate, tanti fischi, Renzi scopre il dissenso. È curioso questo evento visto anche da Il Giornale, che insomma, mentre in altre occasioni, ovviamente come quasi tutti i quotidiani, è pronto a dare dei teppisti a tutti quanti, però ecco, nel caso di Bologna c'è tutt'altro tono e dice che insomma in qualche maniera ci sono dei contestatori di Renzi che hanno le loro ragioni e così via. Ma andiamo a vedere di nuovo Il Fatto Quotidiano, che dedica più spazio. Renzi dentro i fischi, dentro la festa dell'unità e fuori le manganellate, premier raccolto dai tafferugli tra polizia e centri sociali, al comizio poca gente, e lui dice non mi spaventano, lo contestano anche i precari della scuola. E anche Repubblica, andiamo a vedere, contestato a Bologna Renzi, fischi non mi fermano, avanti su Italicum, tre feriti negli scontri tra polizia e militanti dei centri sociali. Ecco, tra l'altro hanno fratturato la spalla a una manifestante che insomma non era né camuffata né era black bloc né stava tirando niente. Quindi il premier dice ai professori: senza questa legge saltano 100.000 assunzioni. Saltano 100.000 assunzioni. No, questo mi ricorda un po' lo sparare facile di certe cifre, a cui stamattina poi Il Fatto dedica una sorta di reportage dal titolo 20 anni di balle promesse, così fan tutti. E fa un elenco, insomma, negli ultimi 20 anni le super balle, ovviamente il cavaliere o ex cavaliere, penso gliel'abbiano tolto il cavalierato, ma comunque la fa da padrone con le sue milionate di nuovi posti di lavoro, però insomma c'è anche Prodi, e leggetemi, e il sud del paese diventerà la nostra Florida. È il 95, Romano Prodi vincerà di lì a breve le elezioni, ma poi di concreto non rimarrà nulla, neanche la promessa di Walter Veltroni, che per stare dietro al professore promise che il sud sarebbe diventato la California, East e West Coast. Nessuna delle due, il sud è rimasto il sud. Ok, dunque... Concludendo, Repubblica, c'è un titolo curioso, dice Ravetto contro Brunetta. Ora poi Ravetto credo che sia quella deputata di Forza Italia, però ecco, Ravetto contro Brunetta sembra un po' Totò contro Maciste. Ma per concludere, La Stampa, che è un po' trascurata, ecco, dedica un'intera pagina a come difendersi dai maleducati. Una società sempre più individualista ha messo al margine le buone maniere, i consigli dello psicoterapeuta Scaparro contro l'arroganza quotidiana. E ci sono otto consigli che assolutamente lasciano il tempo che trovano, non lo so, nel traffico, no? Dove uno a volte rischia la pelle, perché insomma con tutta la cocaina che circola in questo paese, insomma, si vede come guidano alcuni italiani. Vabbè, però ecco, consiglio cosa fare nel traffico quando trovi un violento. Vi ha tagliato la strada e vuole avere ragione. È sempre colpa degli altri che non sanno guidare. Se è offensivo in maniera esagerata, filmatelo. Quando avete un momento di cattiveria, mettetelo online. Sì, sempre che l'energumeno non sia sceso e non vi abbia rotto il cellulare in testa o infilato a forza in bocca. Insomma. Bene, buona settimana a tutti e state attenti nel traffico, fate finta di niente, che conviene sempre.